Siamo già entrati nella preghiera e contemporaneamente chiediamo la grazia di entrare sempre di più. Il brano di San Paolo, seconda lettura, ha già dato il tono del combattimento. Senza drammatizzare, però, con un certo realismo, dedicare un'ora della sera alla preghiera, fatta soprattutto di ascolto e di silenzio, è un grande combattimento. Siamo consapevoli così, siamo anche umili. Vedremo che l'umiltà è una cosa molto importante nella parola che abbiamo ascoltato. Perché noi facciamo fatica per tante ragioni a pregare. Io cito spesso una frase che diceva il mio professore di dottorato, il professor Emmanuel Zalman, po' apocalittico, lui diceva, adesso imito un po' la sua voce, lui era un tedesco che parlava italiano ma si sentiva la radice tedesca, parlava un po' così, e diceva: in Occidente non prega più nessuno, un po' esagerato, però appunto in Occidente, cioè in questo nostro mondo occidentale, così frenetico, di fretta, funzionalista, tutte queste cose che sappiamo, c'è proprio un'atmosfera che impedisce la preghiera. Usiamo un simbolo chiarissimo: il vedere le stelle. Tutti i nostri padri, i nostri nonni, anche da Milano, hanno sempre visto benissimo le stelle, si godevano le costellazioni. Fino al 1900 pare che la Via Lattea si vedesse ancora da Milano. Noi siamo in un momento che, al di là del nuvolo, magari abbiamo cannocchiali, cose di questo tipo, esattamente come per la parola di Dio, ciascuno di noi sa leggere, sa scrivere, può prendere libri di esegesi, ma come fai a vedere le stelle se il cielo è pieno di polvere e pieno di luce? Come facciamo a pregare, fratelli e sorelle mie, se continuamente la nostra mente pensa a quello che abbiamo fatto, a quello che faremo, ed è come impazzita? Ma non perché io, te, quello a fianco della panca, sia un cattivo uomo, una cattiva donna in preghiera, perché purtroppo siamo in questo clima. Ecco perché ci tengo che la prima parte sia proprio una preghiera nella quale al Signore si dice: Signore, aiutami a pregare, perché se non mi aiuti tu, io posso stare anche un giorno di fila in ginocchio, alla fine prendo il cane le ginocchia, ma non faccio tanto così. Ripeto, non per essere tragici, ma per essere umili. Riconosciamo i nostri limiti, soprattutto sulla preghiera e sulla preghiera contemplativa. Umili. Ecco, entriamo un pochino nel testo. Tra l'altro vi dico, lo dico per affetto, anche perché vorrei essere il più possibile narrativo, senza essere troppo lungo, che alcune cose che vi racconto sono anche un po' il frutto di alcuni giorni che ho passato nel monastero di Dumenza, un monastero benedettino, dove venerdì c'è stata la lezione, venerdì per il rito romano era già quaresima, il rito romano non ha le nostre letture, però c'era il brano delle tentazioni secondo Luca, e quindi abbastanza simile a quello secondo Matteo, e subito due cose. Prima di tutto una parola: in quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. In greco questa parola, guardate, io ho fatto lo scientifico, non so il greco, quindi magari siete sicuramente più esperti di me, però è interessante perché anche un poveretto come me che non sa il greco legge la parola greca e dice: interessante, eremos. In greco è eremos. Bellissimo. Deserto non è una questione di sabbia, ma è riuscire a avere tempi da eremita. In questo momento noi siamo tanti eremiti, con un grande vantaggio di avere fratelli e sorelle alla tua destra e alla tua sinistra che sono eremiti con te. Gesù qua era solo, col Padre e con lo Spirito Santo. Noi abbiamo questo vantaggio, siamo qui insieme, però ci siamo qui ciascuno singolarmente, di fronte a sé. Eremiti. Per essere tentato dal diavolo. E qui una cosa che disse padre Luca Fallica, che è appunto il responsabile, il priore di questo piccolo monastero, sono 12 monaci di Dumenza, ha sottolineato una cosa di cui non mi ero mai accorto, bellissima, è proprio la seconda terza riga. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio. dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, Gesù ha fame, ma è finito il suo tempo di prova. Non è a metà, 40. 40 sappiamo il numero biblico, 40 anni, del popolo nel deserto. E quando ha concluso, e quando Gesù poteva dire, ce l'ho fatta, ho digiunato 40 giorni e 40 notti. Se è vero che il peccato capitale più grave e più tremendo, perché il più invisibile, è la superbia, è interessante che il diavolo attacchi Gesù a questo punto non a metà. Non a metà. E questo, guardate, varrà anche per noi, perché la seconda prova in ordine di difficoltà è riuscire a pregare e fare silenzio quando ci troveremo qui questo giovedì e i giovedì che verranno in cripta. È la seconda prova in ordine di difficoltà. Ma la prima è appena usciamo, esattamente come a messa. È difficile vivere bene la messa, ma la prova più difficile è appena finita. E se uno dice, beh, ho fatto, perde tutto. E qui è alla fine, quando lui ha digiunato 40 giorni e 40 notti. E voi sapete che c'è anche un commovente fioretto di San Francesco, ispirato a questi 40 giorni e 40 notti, dove Francesco vuole fare come il Signore, appunto, andò in un'isola deserta, un luogo deserto, se non è che fosse un'isola deserta, per fare un digiuno di 40 giorni e 40 notti, portandosi praticamente niente da mangiare. Al 39esimo giorno mangiò mezzo panino, che era pericoloso fare proprio 40 giorni come Gesù. Meglio farne 39 e mangiare mezzo panino. Va bene così, commovente. Quindi, certo, il diavolo deve diventare un grande, forse noi appunto magari il diavolo ci tenterebbe dopo 5 minuti di digiuno, a me dopo 4, però Gesù, il punto più delicato non è a metà della prova, e quando ce l'hai fatta. Vi racconto anche quell'altro bellissimo apoftegma di Padri del deserto, sono piccoli raccontini, Padri del deserto mi viene in mente perché appunto qui il luogo del deserto è notevole. Si racconta di un santissimo asceta che era andato da ragazzo adolescente nel deserto ed era vissuto fino a 90 anni nel digiuno, preghiera, silenzio. Il diavolo proprio non era riuscito a fare niente. E allora inventò la tentazione più tremenda. Gli si presentò, ma non con le corna, che puzza di zolfo, no, distinto, disse, guarda, facciamo che si chiamasse Antonio, no? Poi in memoria del grande Antonio del deserto. Grandissimo Antonio, io sono il diavolo, vengo, tu ormai sei vecchissimo, stai per morire, quindi la vita è finita, hai vissuto 90 anni nell'ascesi e nella preghiera, non sono mai riuscito a tentarti, volevo farti i miei complimenti perché ce l'hai fatta. E lui rispose, non ancora. E poi, beh, non ancora. 39 giorni, pezzettino di pane. Come dicono gli amanti delle gare sportive, la colpa di Paolo è se continuamente in mente immagini sportive, che dicono la gara di 100 metri piani si vince un metro dopo il traguardo. E la nostra vita di santità deve arrivare un po' dopo la morte. Dopo si potrà dire, ok. Questo tiene umili. Ma perché batto così tanto sull'umiltà? Perché ha una caratteristica altimetrica molto strana questo brano di Vangelo. Anche questa è una cosa che a Domenica hanno sottolineato, ma io non ci avevo mai dato molta attenzione, che la prima tentazione parte sul piano, no? Si dice che dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Gli si avvicina, non ci sono riferimenti altimetrici. La seconda tentazione, allora il diavolo lo portò nella città santa e lo pose sul punto più alto del Tempio. Vedete che siamo saliti. La terza, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo. Non è un caso. Sempre appunto questa radice di tutti i peccati, la superbia, nella sua invisibilità. Infatti anche questo piccolo particolare, se non me l'avessero fatto notare, magari io sono andato avanti anni, non mi sarei accorto, ho sempre riflettuto di più su questo diavolo che dice gettati giù, ma è bello questa cosa qui dell'altezza. E anche qui, e così ci vediamo anche il legame con quello che stiamo vivendo, poi alla fine mostrerò il legame più formidabile. Siamo in tanti a pregare questa sera e sono molto contento, e sicuramente molti volevano venire, ma sappiamo che ci sono persone con dei ritmi di vita tale che magari qualcuno sta ancora lavorando adesso, e quindi grande affetto per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, o che non sono qui perché stanno magari lavorando ancora adesso, o mille impegni, o genitori malati, insomma la vita è ricca di fatiche, per cui noi poi vedremo anche come preghiamo anche per tutti i fratelli e sorelle. Ma pensate, e molte volte siamo stati noi, molte volte sono stato io, quei fratelli e quelle sorelle che non sono venute non perché carichi di impegni, con problemi, ma perché hanno detto: ma cosa vado a fare? Guardate la mia spalla, cosa vado a fare? Ma non ho bisogno. Non è un peccato clamoroso, non è che uno va in giro a uccidere la gente, te ne accorgi, alzi la spalla tanto così, che dice: ma a me cosa me ne importa di pregare? Sottile, per questo che è pericoloso. Come tutte le volte, adesso quindi lasciamo stare i nostri fratelli, le nostre sorelle, che magari per motivi di un po' di superbia sono qui, non sono qui, ma pensiamo a noi tutte le volte che di fronte a una difficoltà, a un problema, a una tentazione come quelle che affronta Gesù, semplicemente ci dimentichiamo di dire: non so, Signore aiutami. Ma tu, Don Dario, prima di iniziare questa lezione, hai rivolto semplicemente la preghiera al Signore dicendo: ecco Signore, c'è questo momento importante, ho una responsabilità, aiutami Signore. Hai detto? Ah, mi sono dimenticato. Non ti sei dimenticato perché sei arteriosclerotico, anche, Ci dimentichiamo per superbia. Perché uno dice: devo fare la lezione, la faccio io, devo cucinare l'arrosto, lo cucino io, devo guidare per un viaggio, guido io. No, guidi tu col Signore. Sempre, sempre, sempre. Non è che ci dimentichiamo casualmente, è che in fondo pensiamo di essere noi i signori della nostra vita. Scusa Don Dario, ma tu se cammini, se parli, se vuoi parlare parli, se cammini cammini, se vuoi alzare un braccio lo alzi, sei tu il signore della tua vita. No, non sono io il signore della mia vita, è una tentazione diabolica, non sono io. Quindi la grande prova del Signore, non mi soffermo sul fatto che tutte le volte che il Signore risponde al diavolo, risponde usando la parola di Dio, anche il diavolo ci prova. Gesù per tre volte usa Deuteronomio, che è un libro interno della Bibbia che a sua volta una riflessione, Deuteronomos, una riflessione, praticamente il libro del Deuteronomio, è semplicemente ricostruito così, il popolo è arrivato ai margini della terra promessa, Mosè sappiamo non entrerà e fa quest'ultimo discorso, le ultime raccomandazioni del popolo, un testo molto commovente, ma è proprio come una riflessione ulteriore su tutta la storia della salvezza fino a quel punto, e Gesù attinge a questo tesoro. Ecco di nuovo quindi l'importanza, come insegnava Martini, come insegnavano, insegnano tanti da sempre, di avere la parola sempre con sé, perché nei momenti di difficoltà molte volte ciò che ti salva è il Signore, ma è il Signore come parola. Quindi per questo anche adesso il foglietto, magari ce l'avete già, ma portiamolo a casa, teniamolo in borsa, mettiamolo nella tasca, proprio abituiamoci quasi ogni giorno, anche ogni giorno, a magari semplicemente dire: sì, avrò delle tentazioni, quello che mi sta guidando questa settimana. Gesù sempre invoca in questo brano la parola di Dio, sempre. E la cosa bella di Gesù anche, così ultima cosa perché il tempo corre, non si fa, appunto, non perde la testa, perché il diavolo lo porta sempre più in alto, ma contemporaneamente il Signore è uno che non si getta giù. È interessante questo, veramente il diavolo è divisore, perché da un lato ti porta in un punto altissimo e dall'altro ti dice buttati giù. La psichiatria contemporanea parlerebbe di modalità ciclotimica, quando uno è molto allegro e poi molto, molto triste, ma al di là della questione psichiatrica, è tipico, il diavolo come ti tenta fondamentalmente, uno dicendo guarda, sei come Dio, lascia stare Dio che tu sei come Dio, appunto sarete come dei. E a subito dopo cosa ti dice? Ma tu non vali niente, sei nessuno. Le nostre due grandi tentazioni, no? È o di metterci al posto di Dio, ma dicevo in quel modo molto, nessuno è così sciocco da andare in piazza Duomo e gridare io sono Dio. Ma in quella formula che vi ho detto, per esempio, dimenticandoci di chiedere la sua presenza nei momenti di bisogno. Tentazione appunto di mettersi al posto di Dio, oppure l'altra, ma che è la stessa cosa, perché c'è un gettarsi giù e un salire sul punto più alto, che è la stessa cosa, di dire non so niente, appunto mi getto giù. Invece è falsa l'una ed è falsa l'altra. Noi non siamo Dio, perché siamo figli di Dio, e noi siamo tantissimi, perché siamo figli di Dio. Detto con un linguaggio appunto altimetrico, non siamo di per sé fatti né per vivere su cucuzza la montagna né per essere sprofondati sottoterra, siamo fatti per stare sul livello giusto, in piedi, da bravi figli di Dio, con i piedi sulla terra e lo sguardo verso il cielo. E questo appunto mi fa ricordare l'ultimo episodio narrativo, e torno alla prima parola, Eremos, uno degli incontri più belli che ho fatto nella mia vita, la che avevo già raccontato, chiedo scusa per la noia. Ero con i miei ragazzi di Santa Francesca Romana, se ricordo bene a Sant'Agata Feltria, un posto centro Italia dove c'era una comunità religiosa, e facevamo una settimana di esperienza religiosa, e questi religiosi ci consigliarono di andare a trovare l'eremita, per questo mi viene in mente, del Monte Fumaiolo. Sembra una cosa a fumetti, ma l'eremita del Monte Fumaiolo, Vincenzo, andammo a trovarlo. Questa è una storia molto, molto toccante, tra l'altro. Per essere eremita, chiaramente hai bisogno di un maestro. Lì c'era un maestro, lui andò da lui e disse: ma posso venire da te a fare appunto un po' di tirocinio per essere eremita? Lui disse: sì, va bene. Quindi per un po' di tempo stettero in due, e poi Vincenzo si aspettava che o lui gli dicesse: bene, adesso ti trovi un posto e sta da solo, se no che eremita sei, oppure che se ne andasse lui. E mi sembra a Natale il suo maestro gli disse: va bene, ora sei pronto. E lui si aspettava che il suo maestro dicesse appunto: vai via tu, vado via io. Non gli disse niente. Il maestro è morto il giorno di Santo Stefano, e perché lui è rimasto da solo. E quest'uomo qua raccontava anche del suo maestro, che il vescovo gli aveva chiesto a un certo punto di diventare prete, diventare sacerdote, perché molte persone andavano, molti chiedevano la confessione, allora lui aveva accettato, per quanto a malincuore, di diventare anche sacerdote. E un mio ragazzo, mi ricordo ancora il nome, Max, chiese a Vincenzo, che non era sacerdote, chiese a Vincenzo: ma non pensa anche lei che sarebbe bello diventare sacerdote così per celebrare l'Eucaristia, confessare le persone quando vengono? Noi eravamo in cerchio, lui stette un attimo in silenzio e rispose in un modo indimenticabile per me, che fu questo: io sto bene così, e vi assicuro, è la volta, perché poi tra l'altro anche i miei ragazzi hanno avuto la stessa fortissima sensazione, che ho sentito proprio una persona che sta, che non ha bisogno né di dire io sono Dio e andare in alto alle vette, né di sprofondarsi, non so niente, io quello che sono va bene, io sto bene così. Averne di eremiti di questa portata. Quindi un ultimo pezzo, un ultimo frammento ci prende per mano adesso per una decina di minuti di silenzio, appunto, di silenzio, poi se uno vuole rilegge il Vangelo, rilegge i testi preparati a Don Paolo. Mi permetto un'ultima sottolineatura che vale per questo contesto. La prima tentazione è del demonio che gli dice: fa che questi sassi diventino pane. E Gesù con la vita dice al demonio: no, non sono i sassi che diventano pane, sono io che divento pane. Impressionante questa cosa, leggere questo testo durante l'adorazione eucaristica. Fa che questi sassi diventino pane. Divento io pane, dice Gesù. Dice Gesù non a parole, perché non c'è nel testo, ma è tutto l'arco della sua vita. E noi siamo qui quindi a contemplare non pietre diventate pane, ma Gesù diventato pane. Quindi questo preghiamo una decina di minuti e poi continuiamo il cammino.